A partire dal Medioevo, ma per gran parte anche della cultura cristiana occidentale, è nato proprio il genere apocalittico, dove si intravedeva una visione appunto catastrofica della fine del mondo, e questo anche da parte di vari teologi, Gioacchino da Fiore, ricordiamoci anche un po' Lutero, ricordiamoci anche appunto persone all'interno della Chiesa Cattolica, ma anche all'esterno. Volevo chiedere, quando è che si è persa, diciamo, l'errata e cioè la corretta interpretazione, quella che appunto ha detto lei, che la Chiesa ha ripercorso appunto rileggendo il testo sacro, e quando è stata appunto recuperata questa visione corretta?
Attenzione, il linguaggio apocalittico è tipico del mondo, diciamo, ebraico, semitico, e nasce prima dell'Apocalisse. Noi abbiamo, per esempio, nel libro di Daniele, nel libro di Ezechiele, poi ci sono varie apocalissi, cosiddette apocrife, quella di Abramo, quella di Isaia, quella di Baruch e così via. Quindi è un linguaggio che era diffuso e soprattutto corrisponde a un linguaggio che si utilizza nel tempo di crisi, nel momento della difficoltà. Perché? Perché è un linguaggio cifrato e chiede evidentemente di essere compreso, cioè di avere delle chiavi di lettura per riuscire a essere inteso come un messaggio di speranza nel momento di fatica, di difficoltà di una comunità, di un gruppo sociale per vari motivi. Per esempio, il libro di Daniele chiaramente è una risposta alla crisi dei Seleucidi, cioè del momento in cui Antioco IV Epifane vuole assolutamente ellenizzare la Gerusalemme e con essa la Giudea e così via. Ora, nel momento in cui si perde, cioè cambia il contesto culturale, quindi si passa a una chiesa, stiamo appunto all'interpretazione della chiesa, cioè cristiana, che naturalmente ha una sua matrice profondamente greca, questa cosa qui, non, cioè questa cultura non ha più la grammatica per comprendere questo. E allora ecco che inizia una lettura, diciamo, allegorica, cioè lui dice una cosa per dirne un'altra. Parla dei mille anni, cosa sono i mille anni? Sono appunto il millennio, cioè non si ha più la sensibilità simbolica per comprendere che questi sono discorsi che chiedono appunto chiavi interpretative. E allora chi più chi meno in varie occasioni si interpreta l'Apocalisse o in modo catastrofico oppure in riferimento ad altre cose, anche i tempi, non so, Gioacchino da Fiori, i tempi, il tempo dello spirito, il tempo del Padre, del Figlio, dello Spirito, eccetera. Nel momento in cui si riscoprono, anzituttoc'è una maggiore sensibilità, diciamo, per il linguaggio, e questo è avvenuto di fatto nel 1800, e non solo, ma si riscoprono anche testi antichi che vengono o scoperti o riscoperti. E si inizia a comprendere che questi testi non devono essere letti in maniera primaria, cioè come dire, senza intelligenza, ma chiedono una chiave interpretativa. Allora, poco a poco si inizia a capire e a interpretare l'Apocalisse in un certo modo. E vedete come questo testo, però, in effetti, l'avete detto voi in tante occasioni, già le volte scorse. Se uno non ha delle chiavi non capisce praticamente niente, questo bisogna dirlo chiaramente. E invece se uno pian piano ne ha qualcuna, è un testo davvero che parla, davvero che interpreta anche il nostro tempo, però chiede di essere interpretato appunto, diversamente sfugge via, o addirittura peggio viene misconosciuto, viene interpretato male e quindi frainteso. Questo non riguarda solo l'Apocalisse, evidentemente. Ecco, noi, grazie a Dio, essendo nati adesso, possiamo godere del fatto che alcune cose abbiamo gli strumenti per comprenderle, quindi, ed è certamente una grazia poter intendere attendere questi testi proprio nella loro ricchezza e capire come questo linguaggio, che desueto la nostra cultura, però in fondo esprime una grande speranza. Vedete, il libro dell'Apocalisse non è un libro di maledizioni, di imprecazioni, di castighi, ma dice che il mistero di Dio è più grande del male, che vince appunto il male. In queste pagine abbiamo visto anche un po' questa cosa.
E non so, se non c'è altro, il parroco mi pressava dicendo: ma che senso hanno? Cioè, come possiamo, cosa dicono queste lettere alla comunità cristiana di oggi, alle nostre chiese? Però forse diventa ci vuole un'altra ora e poi bisogna calarla in tutte le realtà di ognuno.
Allora, anzitutto vedete che queste lettere sono lettere alle chiese, questo è importante, Non si tratta di lettere personali, cioè non è che è scritta a Tizio Caio Sempronio, si tratta di lettere alle comunità. Quindi qui l'idea è quella che una comunità, che è un gruppo di persone, ciascuno ha la sua libertà, ciascuno evidentemente ha la sua personalità, però ha un vivere insieme, un vivere comune, e questo vivere è un vivere di santità o di peccato. Caso di Laodicea, nel caso invece di Filadelfia e così via. E questo è un primo dato importante, cioè qui la conversione è una conversione ecclesiale, cioè di un gruppo, e di un gruppo che non è semplicemente un gruppo sociale, cioè legato a, ma è di fatto la comunità, cioè quella realtà convocata da Dio intorno alla fede, intorno all'Eucaristia, che a cui il risorto da una parte riconosce il bene fatto, ma insieme anche chiede un passo. Ecco, questo credo che sia importante, perché certamente noi mettiamo molto l'accento sulla questione personale, come un cammino in cui io scelgo e posso scegliere di credere, o anche purtroppo anche no, di peccare e così via. Certo, certamente c'è un aspetto personale, però c'è anche un aspetto comunitario. E questo è quanto l'Apocalisse ci mostra in maniera molto forte. In secondo luogo, voi capite che le situazioni che ho cercato un po' di tratteggiare trovano tantissimi riferimenti e, se volete, attualizzazioni oggi. Perché? Perché notate che qui quasi mai si entra in casi specifici che, come diranno, nome e cognome. Volutamente, perché? Perché queste sono lettere alla Chiesa, in certo senso a tutta la Chiesa, anche se poi sono sette comunità, e quindi la loro situazione, che ovviamente noi possiamo illuminare attraverso un po' di storie e così via, però può diventare una chiave interpretativa della nostra situazione comunitaria. Allora, per esempio, capite che l'autosufficienza è la comunità di Laodicea che si sente in un modo e in realtà è tutt'altro, oppure la comunità di Sardi che sembra viva ma è morta. Queste interrogano molto e ci chiedono: ma noi siamo così? Non è che possiamo ritrovarci, specchiarci in queste lettere? E quindi, attenzione, non tanto denunciare un male, certo, ma il risorto qui denuncia il male, ma poi dà la strada, indica la strada per una conversione, per ritrovare l'antico amore, per ritrovare una forza della fede. Questa è la cosa più importante. Appunto, il rimprovero è per l'amore, il castigo è perché uno ritrovi la bellezza di questo incontro che evoca il cantico dei cantici, della sposa con lo sposo, del cenare insieme, dell'essere in comunione. Quindi, certamente, diventa uno specchio della comunità che è in cammino verso il Signore, che si lascia da Lui giudicare e quindi conoscere anche nelle sue bruttezze, anche nelle sue, diciamo, nudità, però appunto cammina verso di Lui, quindi si riveste della veste bianca per ritrovare quella purezza del battesimo e per ritrovare la gioia di una vita cristiana. In questo senso l'Apocalisse, appunto, noi la possiamo usare come un grande esame di coscienza, che però, vedete, non dice solo il male, ma indica il bene, indica la strada da percorrere verso Dio. E in questo senso attrae al Signore, non è che, descrive una situazione difficile in modo pessimista, ma al contrario è capace di illuminare sulla strada verso Dio.
Anche per oggi allora chiudiamo qui, e ci vediamo settimana prossima. Adesso avremo altri tre incontri uno dopo l'altro, speriamo di continuare a vedervi così numerosi, no, volevo dire affezionati, ecco, speriamo che sia questa la parola giusta, non solo al relatore che è bravo, ma anche alla Bibbia che va,
l'importante è quella,
però insomma, se qualcuno ci guida. Grazie, buona serata.